23 presenta CC23 Insight, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro. Scopri tutti i nostri contenuti, interviste e articoli su comcode23.com.
Al forum sulle biotecnologie IFEB di Bologna, presente anche il professor Danilo Porro dell'Università Bicocca di Milano, che è docente di microbiologia industriale. Qui a Bologna ci sono tante aziende, tanti ricercatori, abbiamo assistito a conferenze che parlano di nuove start-up. La ricerca sulla biotecnologia in Italia, a che punto è?
La ricerca in Italia e in Europa è a elevatissimo livello, non solo sulle biotecnologie, in qualunque livello. L'Europa produce circa il 18-20% delle pubblicazioni più citate al mondo, quindi l'Europa è fantastica, e l'Italia rappresenta il 2,6% delle pubblicazioni, dell'1% delle pubblicazioni più citate al mondo. Quindi l'Italia è un esempio in Europa e nel mondo per quanto riguarda le biotecnologie. Sulla ricerca non c'è nessun problema, l'Italia è veramente, veramente un punto di esempio ed è all'avanguardia.
I problemi arrivano sull'applicazione di queste ricerche a questo punto?
Il grosso problema arriva qui, andare dalla ricerca all'innovazione. Si parla spesso di ricerca e innovazione, sono due infrastrutture con due obiettivi diversi, forse si dovrebbe parlare di ricerca, appunto, e innovazione come secondo punto, tanto è vero che in Europa esiste l'ERC, l'European Research Council, e l'European Innovation Council, che sono due istituzioni diverse perché hanno due obiettivi diversi. I problemi arrivano nelle applicazioni, nello scaricare a terra i ritrovati della ricerca, e l'Europa è dietro, dobbiamo essere onesti, le grandi economie nel mondo, inteso Stati Uniti, Asia.
Una mancanza di competitività quindi a questo punto, ma dipende dal fatto che non ci sono fondi per poi sviluppare queste innovazioni, oppure c'è una tendenza dell'industria, degli imprenditori a non capire ancora l'importanza di queste innovazioni?
No. Guardi, l'imprenditore sia della grande azienda che della piccola azienda capiscono esattamente e sono alla ricerca di innovazione. L'Europa non è attrattiva, l'Italia non è attrattiva, dobbiamo avere il coraggio di dire tutto questo, e quindi i capitali necessari per portare il prodotto dal proof of concept o qualcosa più del proof of concept al mercato atterrano poco in Europa. Non è un caso che il presidente von der Leyen abbia chiesto a Draghi un report presentato nelle settimane scorse, dove Draghi identifica l'importanza della ricerca, identifica che c'è poca innovazione in Europa
e richiama al discorso troviamo i capitali per fare
esattamente il grosso problema, ma non solo della bioeconomia, di tutta l'industria europea, è che le grosse industrie grosse, dove la massa critica è necessaria per portare avanti progetti importanti e difficili, la grossa industria non c'è più in Europa.
Tra l'altro, se vado a seguire un po' quelle che sono le considerazioni e le notizie di cronaca politico-industriale, sembra anche di capire che c'è, non dico un freno sul Green Deal europeo, ma comunque un po' più di scetticismo per quanto riguarda...
Posso correggerla?
Prego!
Non è scetticismo, un pochettino più di prudenza. E bisogna essere onesti, era necessario scaricarla e prenderla in considerazione anche in un primo momento. Noi arriveremo agli obiettivi del Green Deal, non sappiamo qual è l'orizzonte, non ci arriveremo fra 5 anni, non ci arriveremo fra 50 anni, ma ci arriveremo fra 100 anni, benissimo, è ineluttabile, lì ci arriveremo. Forse, anche come ricercatore, forse ci voleva un pochettino di prudenza e allungare l'orizzonte. Se ne è discusso anche ieri al forum, nelle tavole rotonde, mi ricordo il collega finlandese, e io concordo, che diceva è stata data molta attenzione all'individuo, alla società e poco all'industria. Quindi all'industria sono stati messi, forse sarebbe stato necessario un pochettino più di prudenza. Gli obiettivi sono questi, è ineluttabile, ci arriveremo, ma non ci possiamo arrivare in tempi strettissimi.
A volte, cioè, parlare di questi obiettivi in tempi stretti, in qualche modo, come viene detto, è un, non dico colpa, ma comunque una impostazione da parte del mondo scientifico che cerca di accelerare questi processi, che, come lei dice giustamente, sono ineluttabili e ci dovremmo comunque arrivare.
Se mi sta chiedendo o sta commentando, c'è una responsabilità del mondo della ricerca nell'aver forzato questi obiettivi, non glielo so dire. Guardi, io lavoro molto anche a Bruxelles in ambito Horizon Europe, e c'è una continua dialettica tra la commissione di ricerca, certo, ambiente e il mondo della ricerca. Forse ci voleva un pochettino più di prudenza. La ricerca in ogni caso arriva sempre prima, quando gli scienziati devono imparare, ecco, questo è un grosso problema. Questo dobbiamo assumerci la responsabilità. Gli scienziati devono imparare a comunicare, devono imparare a contaminare il mondo della nuova conoscenza, e in un'ottica un pochettino più geopolitica, in un periodo terrificante come quello che stiamo vivendo, i ricercatori sono forse l'unica categoria di persone che parla lo stesso linguaggio, che è quello di voler aumentare le conoscenze indipendentemente dalla
situazione politica, provenienza.
Non ce ne frega, certo, nulla, tutti, certo, i ricercatori sono veramente in contatto tra di loro, dovrebbero, e la società ci deve aiutare, dovrebbero sentire più la responsabilità di contaminare il mondo di nuova conoscenza.
Cioè, e di una globalizzazione della conoscenza.
Inevitabile. E veramente penso che noi ricercatori, sì, l'unica categoria di persone, o una delle poche categorie di persone che parla lo stesso linguaggio.
Infatti, uno dei problemi che credo di aver capito in questi due giorni di Bologna è ci si lamenta un po' di una certa mancanza di narrazione e quindi comunicazione su quello che sta avvenendo nel mondo della ricerca, che appunto, come ha detto anche lei, non trova poi sponda.
E questa è colpa nostra, eh? Spero di non attirarmi ire dei colleghi. Io penso mediamente, penso che questo sia colpa nostra. Il ricercatore mediamente è interessato, soprattutto nei primi anni della propria carriera, è interessato a trovare nuove conoscenze, a dare risposte alle domande scientifiche che si pone, e dedica moltissimo tempo. Il ricercatore mediamente è veramente concentrato molto molto tempo su questo e dedica poco tempo alla comunicazione. Qui però c'è un problema di cultura della ricerca, di cultura soprattutto dell'innovazione. Per fortuna la ricerca sta entrando nell'agenda dei policy maker, ok? Oggi nell'agenda del politico è inclusa l'attività di ricerca e di innovazione.
Ci sono ancora anche i ministeri dell'innovazione,
sì,
quindi.
Ancora si fa fatica a capire che sono due concetti molto diversi, eh? Non sono la stessa cosa, non sono l'una che segue l'altra, sono veramente due concetti molto diversi, e qui credo che sia un problema di cultura dell'innovazione. Io penso che noi si debba cominciare a parlare di innovazione alle scuole già di primo livello, con degli esempi.
Bisognerebbe una modifica dei programmi, sì, che tengano appunto conto di quello che la richiesta che, sì, che il mondo fa, insomma, sì, in pratica.
L'ideale è che il cittadino chieda innovazione, ok?
A tutti i livelli.
Sì, invece il cittadino capisce l'importanza, immaginiamo un farmaco salvavita, ovviamente sì, capisce l'importanza di tutto questo, ma dovrebbe essere il cittadino a richiedere, a seguire, a pretendere innovazione. Perché innovazione nel mondo life science, sì, che è quello di cui stiamo parlando, è difficile, è veramente difficile. Sì, sì. È più semplice costruire un ponte. Sì, sì. che capire perché una delle nostre celluline ha deciso di degenerare. È molto più difficile.
Uno dei, diciamo, dei tormenti che vengono sempre ricordati è un pochino questa fuga di ricercatori e cervelli dall'Italia. È così o c'è la possibilità che in Italia il ricercatore, oltre a ricercare, possa trovare poi delle applicazioni concrete?
Vorrei fare due considerazioni su questo. Come ricercatore non ha nessuna importanza dove, in quale paese il ricercatore sviluppa conoscenza. Che sia negli Stati Uniti, in India, in Cina, in Giappone, non ha nessunissima importanza. Anche perché i ricercatori di tutto il mondo, i ricercatori pubblici ovviamente in tutto il mondo, sono in continuo contatto.
Abbiamo detto la globalizzazione del ricercatore. Cioè...
Quindi non ha nessunissima importanza. Sì. E se un ricercatore italiano che lavora a Washington piuttosto che a Londra trova un nuovo ipotetico target farmaceutico, quel target farmaceutico sarà per tutti, ok, prima o poi. E quindi questo non ha nessunissima importanza. Bisogna fare un'altra considerazione. Costruire un ricercatore costa circa 500.000 di euro. Stiamo parlando proprio di tutto il percorso. E quindi vuol dire che se l'Italia, il paese, sta investendo e poi il ricercatore va da un'altra parte e in quell'altro paese viene sviluppato innovazione che porta posti di lavoro, crescita della cultura.
Il suo compito l'ha svolto.
L'ha svolto, però darà un vantaggio anche a quell'altro paese. Ora dobbiamo cercare di... Io la vedo ancora come ricercatore, non tanto portare a casa i ricercatori italiani, quello che l'Italia ha, è poco attrattiva, non solo dal punto di vista della finanza, è poco attrattiva anche nel recepire i ricercatori che arrivano dagli altri paesi, e torno a ripetere, l'Italia è il paese leader nel mondo per quanto riguarda la ricerca, il che vuol dire che il paese a volte necessiterebbe un po' più di attrattività per consentire al ricercatore che arriva da Londra di venire a spostarsi per 1, 2, 3, 4, 5 anni in Italia.
L'ultima domanda, l'economia circolare, di cui poi la biotecnologia eccetera fa comunque parte ed è sostegno vero, ci porterà probabilmente nei prossimi anni, non possiamo identificare il numero, ma ci porterà ad un cambiamento di stile di vita. Pensa che questo sarà un ostacolo o riusciremo a comprenderlo?
No, cioè, è ineluttabile, è solo questione di tempo. Se lei pensa che fino a 250 anni fa, insomma, prima della prima rivoluzione industriale sul pianeta eravamo 750.000.000 e tutto derivava direttamente o indirettamente dall'energia solare, acqua e dalla fotosintesi, e tutto veniva circolarizzato, nulla veniva buttato. Oggi non siamo più 750.000.000, siamo 8 miliardi, fra qualche decennio, ma neanche molto, saremo 10 miliardi. E lo dobbiamo fare, perché se non lo facciamo non c'è alternativa. Spesso si dice, non è vero, chiedo scusa, fino a una ventina d'anni fa c'erano i cosiddetti vision papers dove si diceva il petrolio finirà entro 20-30 anni, quindi dobbiamo cominciare a pensare a come sostituirlo. Non è vero, il petrolio ce n'è ancora moltissimo sul pianeta, ma è una quantità finita, quindi finirà. Non so quando, ma finirà 100%. Ma dobbiamo risolvere il problema non perché il petrolio finirà, perché non è sostenibile il modo in cui stiamo vivendo. Fino a una 10-15 anni fa leggevo ancora che il petrolio non era biodegradabile, che andava sostituito perché non biodegradabile, quindi è un problema, vede che è un problema di cultura. Il petrolio è biodegradabilissimo, solamente che mi ci vogliono alcune migliaia di anni per farlo. Non è sostenibile l'uso, ma il petrolio è assolutamente biodegradabile. Per me è un grosso problema di cultura. Cultura della ricerca e cultura, non fare ricerca, cultura di cosa sia
di che cosa bisogna.
E cultura dell'innovazione. E dobbiamo partire dai bimbi.
Già, come diceva prima, inserire nella scuola non solo l'aspetto innovazione, ma anche cosa bisogna cambiare nella nostra vita per affrontare il nuovo millennio. Ringraziamo il professor Danilo Porro per questa illuminante conversazione. Per Radio Comcod 23, Fabio Porro.
Comcod 23 presenta CC23 Insight, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro. Scopri tutti i nostri contenuti, interviste e articoli su comcod23.com.